www.bottegadogma.com.
Se dico bottega, a cosa pensi?
A un piccolo negozio accogliente dove trovi...
Se dico canapa?
Beh, grande, ma esiste?
Certo che esiste, la Bottega della Canapa è in via Mascarella 81/D. Ma aspettami! Ma
esattamente cosa troviamo?
Ehi amico, con la canapa si possono fare molte cose diverse. Tutto quello che puoi fare già oggi lo trovi alla Bottega della Canapa. Ad esempio, puoi vestire in modo naturale ed etico, puoi usare detergenti e cosmetici naturali, puoi fare giardinaggio biologico anche in appartamento. Vieni a trovarci.
Bottega della Canapa in via Mascarella 81/D. Telefono allo 051 25 57 63 oppure visita il sito www.bottegadellacanapa.it. Se esci, fallo con la testa, ma anche con gusto. Enoteca Alto Tasso, per assaporare vini genuini di qualità ad un prezzo equo e vivere l'arte a Bologna. Enoteca Alto Tasso in piazza San Francesco 6/D. Per info visita il sito www.altotasso.com.
Da Alto Tasso anche wifi gratuito, aperitivi a buffet e si organizzano feste di laurea.
In via Calzolerie numero 2 al quinto piano, Istituto di Bellezza Edda. Un angolo di benessere nel centro di Bologna. All'Istituto di Bellezza Edda, trattamenti rivitalizzanti per il viso e per il corpo, pacchetti personalizzati, massaggi tradizionali e ayurvedici, docce solari e lampade viso. Concediti il piacere del benessere. Ti aspettiamo in via Calzolerie numero 2 a Bologna. Telefono 051 23 66 27. All'Istituto Edda, idee originali anche per i vostri regali di Natale.
Per la tua pubblicità, Radio Città Fujiko 051 58 80 353.
Che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo.
È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società.
Da poco tempo fa le applicazioni della scienza.
Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia.
La libertà di poterlo ridistribuire e modificare.
Cultura scientifica, vuol dire, è qualcosa di immenso.
Al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko.
Sabato 15 dicembre 2007 comincia un'altra puntata di Caccia al fotone. Come al solito, i soliti contatti. 3380 94 94 per i vostri sms e cacciafotone @radiocittafujiko.it per le vostre mail. Era il 1982 e nelle case di molti ragazzi compariva il primo personal computer. Il Commodore 64, un computer dalle capacità straordinarie per quei tempi. Quasi 17 milioni di esemplari venduti e 5.000 giochi commerciali prodotti. Era l'epoca dei primi approcci con una tastiera ed un monitor. Era l'epoca degli esordi dell'informatica da casa. I primi programmi in BASIC, i primi videogiochi. Outrun, Dungeons and Dragons, Bubble Bubble, Shinobi, Arkanoid, Aero Fighters. Anno 2007, si celebra il 25esimo anniversario di quella storica macchina. Cosa ha reso così celebre il Commodore? È stato un fenomeno informatico o di costume? E come mai a distanza di tanto tempo ci sono intere comunità che lavorano alla produzione di software ancora per il C64? Quale eredità storica ha lasciato il Commodore? E soprattutto, quanto differente era il Commodore da un computer dei giorni nostri? A questa e a molte altre domande risponderemo a Caccia al Fotone di questa settimana. Ospiti con noi saranno Stefano Gallarini, direttore storico della rivista Zap, e Gianluca Iriu, membro di Ridi 64, la più grande community italiana per i nostalgici del Commodore. Restyling in corso a Caccia al Fotone. Qualcosa rimarrà uguale e qualcosa cambierà. Fateci sapere il vostro parere e i nostri recapiti. E intanto godetevi la consueta prima rubrica. Non più le news scientifiche, ma il GR Fotonico. Ai microfoni la dolcissima Sara Sartori. Buon ascolto in compagnia di Caccia al Fotone.
Caccia al Fotone.
Il GR Fotonico.
Cominciamo quindi questa prima edizione del GR Fotonico con una notizia che ci viene direttamente dal mondo della genetica. Secondo uno studio pubblicato sui Proceedings of National Academy of Science, negli ultimi 5.000 anni l'evoluzione genetica dell'essere umano è, possiamo dire, accelerata. Utilizzando i dati forniti dal HapMap Project, il dottor Hawkes e i suoi colleghi dell'Università del Wisconsin sono arrivati alla conclusione che da 5.000 anni a questa parte la selezione positiva avrebbe operato a un tasso 100 volte superiore a quello di ogni altro periodo precedente. Gli aggiustamenti operati su circa il 7% del patrimonio genetico sarebbero riconducibili all'avvento dell'agricoltura e alla resistenza a malattie di carattere epidemico. Spostiamoci nello spazio con una notizia che arriva dal mondo dell'astronomia. Si parla ancora una volta di Marte, il pianeta rosso che tanto ha ispirato la fantasia degli scrittori di fantascienza. Secondo l'Agenzia Spaziale Americana, il rover Spirit lo scorso maggio avrebbe trovato un'alta concentrazione di silicio puro in un avvallamento del terreno marziano. Tali sedimenti si possono produrre soltanto in due modi: tramite delle sorgenti calde che depositano i residui di silicio lontani o tramite delle fumarole che al contrario deprivano il terreno di tutte le componenti minerali tranne la silice. E come ha affermato Steven Squeers della NASA, questo tipo di formazioni sono generalmente indice di una forte presenza di vita batterica. Continuiamo con una ricerca che proviene dalle scienze cognitive. Si parla ovviamente di cervello. Da uno studio condotto da due ricercatori della Harvard Medical School su un gruppo di macachi, i nostri comportamenti potrebbero non essere dettati da una capacità razionale di scelta. Davanti ad un'alternativa, sebbene le scimmie preferiscano il succo di uva a quello di mele, talvolta scelgono quest'ultimo se è offerto in quantità superiore. Il gruppo di neuroni che regola queste scelte è situato nella corteccia orbitofrontale. Quindi, di fronte a una scelta fra differenti opzioni, curiosamente si assegna un valore che non dipende da quello attribuito in precedenza. Questo studio potrebbe chiarire alcuni meccanismi neurofisiologici legati a disturbi del comportamento, come quelli della sfera alimentare e del gioco compulsivo. Concludiamo questa puntata con una notizia dal mondo della fisica della materia. Secondo uno studio realizzato dall'INFM e pubblicato dalla Psychol Review Letters, agendo sulla geometria delle superfici, c'è la possibilità di realizzare un modello teorico per mitigare gli effetti del nanoattrito. Lo studio ha analizzato in particolare i processi di attrito che nascono quando tra due superfici cristalline si trova un lubrificante solido, come ad esempio la grafite. La velocità di scorrimento non è variabile, bensì quantizzata. In parole povere, cambiando le proprietà geometriche a livello microscopico, cambia anche la velocità di scorrimento. Modulando sapientemente questi parametri, si potrebbe ridurre l'attrito, responsabile della dispersione di energia e del logorio dei materiali.
That's why she'll never stay. naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay.
Caccia al fotone.
L'approfondimento.
Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you.
The world's number one selling home computer is now in a family pack, the Commodore 64, plus data cassette and joystick, four software programs including Introduction to Basic, a teach-yourself program for the whole family. The Commodore 64 family pack, a value of $700 for just $499.
Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore's keeping up with you.
Revival Nostalgia. Incredibile a dirsi, ma l'audio che abbiamo appena sentito era tratto dalla prima pubblicità televisiva realizzata per il Commodore 64. Come sapete, su YouTube si trova un po' di tutto. Ed in realtà anche oltre YouTube. Perché preparando questa puntata e googlando a piacere, ci siamo resi conto che su questo computer oramai da leggenda c'è davvero tanto e tanto materiale sparso in rete. Sembra quasi che qualcuno ci abbia lasciato il cuore su questo computer. E noi, in questa puntata di Caccia al Fotone, vorremmo recuperare quel cuore e quella passione informatica di quei primi anni Ottanta. Il Commodore 64, l'home computer a 8 bit più diffuso di sempre. Nei ricordi di chi ha avuto quella macchina capeggiava uno schermo blu ed una scritta.
Commodore 64 Basic V2, 64K RAM System, 38911 Basic Byte Free, ready col cursore lampeggiante.
Quel ready col cursore lampeggiante sembrava essere un invito a scrivere qualcosa. Usami, ti prego, sembrava dire quel computer. E la voce che ci siamo appena ascoltati era di Gianluca Iriu, uno degli utenti più attivi di Ready64.com. Ma che cos'è Ready64.com? Come abbiamo già detto, la rete sembra essere una specie di condominio ultra popolato da utenti appassionati di Commodore. E Ready64.com è una delle community più movimentate in cui, ancora oggi, si parla e si discute di questa macchina.
Ready64 è una comunità italiana, forse la più importante nell'ambito Commodore 64. Si incontra una schiera di appassionati, c'è un forum, c'è ogni sera una chat dove ci incontriamo. Usano anche software italiani molto rari, traduzioni, articoli interessanti sul Commodore, anche a livello hardware, modifiche per Commodore, interviste a personaggi che hanno fatto la storia di questo computer, programmatori italiani, musicisti.
Prima di continuare, un po' di storia. La Commodore International nacque nel 1955 ad opera di Jack Tramiel, immigrato polacco che si dedicò inizialmente alla produzione di macchine da scrivere e calcolatrici. Questo fino a che la Texas Instruments non entrò nel mercato. I prezzi della Texas Instruments erano così competitivi che il costo al dettaglio delle calcolatrici era addirittura inferiore del costo pagato dalla Commodore per i singoli componenti. La batosta ricevuta dall'azienda di Tramiel fece capire un concetto innovativo, seppur semplice. Per ritagliarsi uno spazio sul mercato bisognava puntare sui prezzi bassi. E per far questo bisognava ingegnarsi per autoprodursi una componentistica partendo in particolar modo dai circuiti integrati. E fu così che quando la MOS Technology venne acquisita dalla Commodore si partì alla produzione dello storico chip 6502 che in seguito sarebbe stato il cuore e l'anima del Commodore 64. Il primo Commodore 64 venne lanciato sul mercato al Consumer Electronics Show invernale e tutto questo nel gennaio 1982. Il prezzo? Solo $135.
Questo Commodore 64 è secondo me il primo personal computer. Penso perché comunque all'epoca, nell'82 quando è uscito, è entrato nella casa di tutte le persone normali, poi anche per il suo costo molto basso rispetto ad altri computer dell'epoca, a parità di prestazioni. Tant'è che quando fu presentato ufficialmente, le altre case, quali la Apple e anche la Sinclair, rimasero stupiti dalle prestazioni di questo computer e come potesse essere venduto a un prezzo così basso. Devi sapere che in Campania all'epoca non c'erano antecedenti assistenza per computer, visto che non esistevano i computer. Quindi c'era l'unico centro che faceva assistenza qui in Campania, era il Commodore Club Campania, e mio padre lavorava lì. Quindi io ero casa sommersa da Commodore, da i floppy drive dell'epoca, i famosi 1541, i registratori, avevo pile e pile di computer a casa. E così ho cominciato ad avvicinarmi a questo computer. Ecco, prima di smontare era una scheda madre, un'unica scheda madre, dove venivano montate anziché schede come nei moderni PC, dei chip. C'era il 6510 che era la CPU, quella che oggi potrebbe essere un Pentium, un Pentium 4. Poi c'erano il chip video, il VIC, che gestiva il video appunto. E poi c'era uno dei chip più importanti della storia, tutt'oggi, riconosciuto fra i 10 chip più importanti della storia dell'informatica, era il SID, Sound Interface Device, che curava l'audio del Commodore. Era un vero e proprio sintetizzatore a 4 canali, poteva essere programmato, cacciava dei suoni veramente interessanti per l'epoca e anche tutt'oggi, tant'è che io lo uso ancora oggi per suonare e per fare musica, il Commodore 64. Ma fondamentalmente ci ho giocato anche io, anche perché comunque ero molto piccolo all'epoca e quindi lo usavo soprattutto per giocare. Però per programmare io mi ricordo i miei primi programmi li salvai su una cassettina, all'epoca c'erano le cassette con registratore, ovviamente programmini stupidissimi, programmino che faceva tipo la somma di due numeri, programmini che facevano la pallina che rimbalzava sullo schermo, cose prese anche dal manuale del Commodore. Questo era per programmare in BASIC. Poi c'era anche la possibilità di programmare in assembler vero e proprio, sul sito del punto di 64, che sono persone che ancora oggi programmano in assembler questo computer. Si facevano e si fanno tutt'oggi ancora programmi molto interessanti. Io ho visto girare delle cose veramente assurde sul Commodore 64, addirittura cose in 3D, un cubo che girava in un vero 3D, cose che erano proprio impensabili.
La differenza fra un computer di oggi e il Commodore 64 è, come abbiamo sentito, non soltanto nella memoria. Oggi per integrare i componenti nel computer non facciamo altro che aggiungere schede sulla scheda madre. A quei tempi invece non era così, o almeno per Commodore non era così. Ogni funzione dell'home computer era integrata nella scheda e per potenziare o aggiungere una funzione bisognava andare a lavorare sulla scheda madre aggiungendo nuovi e più potenti chip. A quei tempi era così. Hardware e software erano ottimizzati. Ed ecco perché programmi innovativi potevano lavorare anche su piccole macchine 8-bit come il Commodore. Fu solo con l'avvento commerciale della Microsoft che si lavorò sempre meno sull'ottimizzazione del software e sempre più sull'espansione dell'hardware. È un problema di costi. Non è un caso che oggi abbiamo del software che richiede sempre più funzioni straordinarie dell'hardware. Ovviamente niente programmi pesanti da installare sulla macchina. Ed allora quali erano le periferiche esterne che permettevano all'utente di lavorare col Commodore?
Allora, la più diffusa delle prime era il dataset, il famoso registratore bianco, il modello 1530, lo mettevi la tua cassettina comprata in edicola o il tuo termine originale con la famosa scritta press play on tape che compariva sul Commodore che cominciava a caricare questo programma dalla cassettina. Però questo era un metodo veramente lentissimo per caricare un gioco. E successivamente uscirono i floppy disk, all'epoca da 5 e un quarto, i primi floppy disk, i grandi, diciamo, ed era possibile usare questi floppy disk. L'epoca è il 1541, uno dei primi a uscire per il Commodore, poi uscì il 1541-2 e altri modelli un pochino più evoluti, fino ad arrivare al 1571, che in Italia era rarissimo, io sono riuscito a trovarne uno in Germania qualche anno fa, ce l'ho ancora qui funzionante. Successivamente uscì anche il 1581 che usava i dischetti da 3,5, i dischetti che si chiamano anche per PC, però ha avuto molto poco successo perché comunque era uscì quando già il Commodore era nella fase di declino. Poi c'erano le applicazioni su cartuccia, queste cartucce le inserite nella parte posteriore del Commodore, nella user port. Spegnevi il Commodore, inserivi la cartuccia, accendevi e ti partiva il programma appena all'accensione, senza caricamenti lunghissimi, eccetera.
Ascoltando Gianluca e Riu siamo rimasti con un dubbio. Cosa voleva dire poi quella scritta bianca su schermata blu col cursore lampeggiante all'accensione del Commodore?
Allora, Commodore 64 Basic V2 era la versione del Basic installata nel Commodore. 64K RAM System, appunto il nome del Commodore 64 perché ha 64K di RAM il computer. 38.911 basic byte free sarebbe la memoria utente, la memoria che poteva utilizzare l'utente. Oggi abbiamo un giga di RAM, all'epoca usava circa 20K per caricare tutta questa roba. All'epoca i programmi giravano in 40K. Successivamente uscirono delle espansioni di memoria, le cosiddette REU, alcune ufficiali della Commodore, che espandevano la RAM del Commodore. E successivamente la CMD, che era possibile collegare, come si collegava un floppy. Anche all'epoca era quasi impensabile avere un hard disk sul computer.
Yeah.
Questa è sempre Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico su Radio Città Fuggito. 33 180 94 94 per i vostri sms. E lo mai conosciuto Caccia al Fotone per radiocittafugico.it per le vostre mail. Il sito di riferimento? www.cacciafotone.it. Oggi più che il fotone stiamo cacciando il Commodore. Aperto il contest. Avete riconosciuto da quali giochi sono tratti questi suoni? Se li avete riconosciuti, non esitate a scrivere un SMS. Ascoltando questi suoni si ritorna indietro nel tempo. Per quelli che hanno vissuto quegli anni pionieristici, erano tempi in cui si andava in edicola per cercare i giochi a basso prezzo. Erano copie carbone di quelli originali, ma ci si accontentava un po' di tutto. In fondo era anche il bello del Commodore. Edizioni denominate Game 2000, Formula 64, Play Games, Super C64. Chi è che se li ricorda?
Più che altro mi ricordo la forma. Le immagini sono immagini di repertorio, perché la prima console a cui ho giocato è stata il Mega Drive. Come gioco forse mi ricordo Alex Kidd.
Mi ricordo innanzitutto il logo. No, io l'ho avuto quando ero più piccolo, avevo chiesto una console per regalo, invece mio padre mi ha comprato il Commodore. E diciamo che da lì è nata la mia passione per la programmazione, io adesso studio informatica. Però mi piaceva giocare, avevo un bel po' di giochi, mi compravo sul mercato, mi ricordo.
Avevo 5 anni, avevo un amico, un giochino con un signore, con un cappello messicano, che andava su tutte delle schermate, non ricordo nient'altro.
Mi ricordo solo che c'era un registratore con delle cassette. Tu mettevi la cassetta, ti devi ricordare il numero a cui dovevi arrivare, poi lì schiacciavi stop, succedeva qualcos'altro che non mi ricordo più. Però era praticamente una cosa eccezionale per l'epoca, per noi.
In edicola, oltre che reperire i giochi per il Commodore, c'era anche la possibilità di leggere una rivista che, a parere di molti, è stata la migliore rivista videoludica italiana. Era Zap con il punto esclamativo e trattava le recensioni dei giochi in uscita per la console a 8 bit. Commodore, Spectrum, Atari, ma non solo. Beh, in preda a questo revival storico informatico abbiamo raggiunto il capo redattore di allora, Stefano Gallarini, che con tutta la sua passione per i videogame ci ha detto che...
Zap è nata come una rivista anche per me, io sono un lettore di Zap. Io ero un grande fan dell'MSX che nacque nell'82 e che comunque era un sistema inventato da un giapponese che cercava di mettere d'accordo tante case di produzione che fabbricavano computer. E proposi a Zap una rubrica sull'MSX, quindi mi conobbero poi gli editori, conobbi Bonaventura Di Bella che era il direttore di allora. E...